gioia è vivere con energia.
Energia.
Energia
di essere se stessi.
Riflessioni profonde.
Ma pratiche.
Fare pratica.
Fare pratica con sé.
Per sé.
E per sé.
La libertà.
La libertà.
La leggerezza.
Fidati di te.
Mi piace condividere e ispirare.
Ciao, sono Silvia del Corpo e la Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te. Come? Un millimetro al giorno. Ecco, la puntata di oggi la dedichiamo all'amore. È stato San Valentino da poco ed è credo uno dei momenti più standard per pensare un po' a come stiamo, a com'è il nostro rapporto di coppia, a com'è la nostra famiglia o, se siamo single, a com'è star da soli. Credo che in questo senso forse il periodo di Natale, delle vacanze natalizie, il San Valentino e il periodo estivo sono i momenti in cui chi è solo, chi è single, per scelta o per scelta altrui, si ritrova a fare un bilancio e anche a confrontarsi con invece il mondo delle coppie. Sembra un mondo progettato per due, sembra un mondo fatto apposta per coppie o per famiglie, e chi è solo a volte si sente proprio contromano in autostrada, un po' tagliato fuori. Ecco, riflettevo su questa cosa dell'essere single un annetto fa in un video di YouTube, ed era proprio il periodo pre-vacanze estive, quando tutti ti dicono: ma dai, sei fortunata, puoi fare un sacco di cose, e tu dentro invece dici: no, fortunata un corno, fortunati siete voi che avete le cose, le persone con cui condividere le cose e potete avere lo scambio, la reciprocità. Poi quest'anno la pandemia credo che abbia davvero messo a dura prova ancora di più chi aveva i congiunti distanti o chi era single. Quindi la puntata di oggi vuole essere un inno all'amore, forse anche all'amore di se stessi e al come vivere, interpretare il concetto di amore se si è single. Riprendiamo adesso quel video di YouTube, perché grazie a questo periodo di San Valentino e grazie a questa pandemia, forse una riflessione su come fare a vivere la singletudine, a vivere il momento in cui si è soli un po' meglio, potrebbe tornarci utile. Mi sono accorta che in questi mesi spessissimo mi sono intruppata, mi sono annodata su delle convinzioni limitanti. Mi sono annodata su, ok, chi è single è sfigato, tutto il resto del mondo è felice in coppia. Per cui vi voglio un po' raccontare, come dire, tre brutti pensieri, tre atteggiamenti, tre credenze che poi ho convertito e invertito in tre pro. Quindi un po' le tre credenze potenzianti che mi hanno aiutato in questo quasi anno di singletudine. Oddio, che brutta parola, però sembra che si dica così adesso. Quindi, se questo video ti può interessare, se questo tema ti può interessare, iniziamo. Allora, essere single, non vi voglio raccontare nel dettaglio la mia storia, la mia esperienza, però all'improvviso, veramente all'improvviso, dopo una lunga convivenza, ho rotto la mia storia. Mi sono ritrovata in questo spazio di nuovo da sola, a dover un po' rimodulare tutta la mia vita. Chiaramente è stato uno shock, è stata una brutta separazione, nel senso che è stato un brutto il motivo per cui abbiamo rotto, quindi non c'erano strascichi, non era nell'aria, è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Però ho preferito così e ho forzato, come dire, ho fatto la scelta di chiudere proprio, appunto, sbattendo fuori la persona. Ora, lì per lì l'unica cosa che sentivo era che era un gran casino, veramente un gran casino. Dalle cose più pratiche, operative, di organizzare gli spazi, le spese, rimodulare gli orari, ritrovarsi a dover fare veramente tutto da sola. E al di là dell'affatto pratico, anche una sensazione proprio interna che il mondo crolla, che tutto cambia, che quello che facevi, sapevi, non funziona più, che non va bene, che ti giudichi molto, che non va bene come sei, che si è finita così anche per colpa tua. Quindi sensi di colpa tantissimi, debolezza, vergogna, vulnerabilità, dolore, tristezza, quindi emozioni infinite. E il senso proprio che il mondo ti casca addosso e tutto il cambiamento poi anche pratico operativo. Quando mi confrontavo con le persone e cercavo un po' di sfogare, in realtà la risposta era sempre molto: wow, sì, guarda, quasi quasi beata te. Ora, ciò non voglia ai miei amici e amiche, però insomma, a volte è difficile stare vicino a delle situazioni e si dicono cose un po' a caso. Due erano le grandi risposte che ricevevo. Da un lato è:
vedrai che sarà un periodo bellissimo per te. E l'altra, guarda, data la storia che ho io, quasi quasi ti invidio. Ecco, entrambe queste risposte non mi riempivano affatto il cuore, anzi mi facevano arrabbiare ancora di più. E appunto da lì è nato un periodo fatto di... Che palle, è che sfigata, è che schifo, e non va bene, è povera me, è topina nera, è Calimero. Per cui la sindrome della Calimero si era impossessata di me, e in particolare erano tre i pensieri più tristi che io facevo. Il primo, sono tutti in coppia tranne me. Tutti si sposano, tutti fanno figli, viene invitata ai matrimoni, ai battesimi, bellissimo, cene di inizio convivenza, case nuove, case per coppie, per cui tutto il mondo è a coppie tranne me. Questo è stato un pensiero che veramente mi ha fatto sbattere la testa al muro più e più volte, perché appunto la sensazione era quella che tutto il mondo fosse a coppie e fosse per questo felice e io fossi l'unica sfigata sola. E mi sentivo, lo dico, l'ho detto spesso, mi sentivo, la sensazione era proprio quella di essere in contromano in autostrada, cioè tutti vanno in una direzione e tu sei l'unica che con grande fatica, zigzagando, sopravvive senza sbattere. Per cui a volte accettavo degli inviti a cena di coppie, a volte no perché dicevo no, ma non sarei l'unica single, a volte mi sbilanciavo, a volte mi rinchiudevo nella tristezza, però... Tanto più percorrevo questa sensazione che chi è in coppia è felice e chi è single no, tanto più io mi chiudevo. Allora, da che era un contro, piano piano ho iniziato a riflettere, ho iniziato a viverla e mi sono detta qual è il pro di questa situazione. È vero, sono in contromano in autostrada, è vero, sono da sola, ma ritrovo la possibilità, stando da sola, di lavorare sulla mia libertà, sulla mia autostima, sulla mia autonomia, sulla mia capacità di gestione. Quindi, tanto più io penso che sono l'unica single sfigata, tanto più non riesco a lavorare sulla mia autostima. Tanto più io sento di essere appunto poverina, tutto il mondo è felice tranne me, tanto più non riesco a lavorare sulla mia libertà. Per cui è come se avessi dovuto spostare il focus. Da che era un problema essere single, mi sono chiesta che cosa ci posso guadagnare dall'essere in contromano in autostrada? E ci posso guadagnare che la macchina, metaforicamente, è la mia. I tempi sono i miei, gli orari sono i miei, e posso in qualche modo davvero rilavorare da adulta sulle credenze di me. Per esempio, ne faccio una su tante, non sono mai andata al cinema da sola, perché era una cosa da sfigati. Al cinema si va con gli amici, si va in coppia, non si va da soli. Ora, devo dire che con grande fatica ci ho provato, era un film che volevo andare a vedere, non avevo in quel momento amici disponibili, ho detto piuttosto che perderlo vado. Che è stata una serata davvero nutriente. Per cui, per esempio, ecco, dell'idea di accettare la mia nuova autonomia gestionale, ho potuto esplorare alcune cose che nella mia testa erano solo per coppie. Da solo in autostrada o rinunci a tutto oppure ti consenti di lavorare sulla tua autonomia, la tua autogestione, le tue credenze in autostima e libertà. Quello che è concesso non è concesso a una donna. Non dico che sia facile, però dico che ho proprio sostituito la credenza e questo mi ha davvero aiutato a cominciare a rifare cose diverse, a provare a fare cose diverse, un millimetro al giorno, esplorare cose nuove. E non essere in coppia dava anche la seconda libertà di non avere alibi. Cioè non è questa cosa non la faccio perché il mio compagno non gli va, oppure ah no, ma questa cosa non c'ho tempo la domenica perché col mio compagno andiamo di lì. No alibi, sei da sola e devi confrontarti con i tuoi reali limiti, con le tue reali possibilità, con le tue reali capacità, senza poter più dare la colpa a nessun altro. E credetemi, a volte fa male, ma è stata una grande rivelazione per smettere di dare la colpa ad altri di quelle che erano mie incapacità. E veniamo al secondo contro. Ho sperimentato, soprattutto all'inizio, frutto anche un po' del primo punto, che tutto il mondo è in coppia o in famiglia, a 35 anni più o meno sono tutti dentro accasati, e ho sperimentato una grande solitudine, soprattutto nel weekend, nel senso che appunto o cene a casa di persone, o cene a casa di coppie, o cene con bambini, dove si parla di asili, pannolini e giochini, Oppure non c'era molta alternativa, per cui anche la sera in cui bella allegra volevo uscire, attenzione, tema della solitudine. E, per cui grandi domeniche a casa da sola, poi l'avete visto perché ho condiviso molto di quest'anno su Instagram e Facebook, sono una a cui piace leggere molto, a cui piace andare nel bar a lavorare, per cui in realtà poi la domenica diventava un momento per studiare, per coccolarmi, scegliermi un buon tè in qualche caffetteria simpatica e star lì 2 o 3 ore. Però appunto, anziché pensare sono sola, morirò sul mio divano, ho iniziato a pensare sono sola, che cosa ti piace fare? Frutto del fatto che non ho alibi, come dicevamo prima, e frutto del fatto che posso lavorare sulla mia libertà e la mia autonomia gestionale, bene, è venuto il momento di tirare fuori che cosa mi piace fare davvero, Silvia? Che cosa ti piace fare se ti trovi in questa situazione? E andare a riprendersi, a ricostruire delle abitudini su questo. Mi piace leggere? Benissimo. Non ho più la scusa che invece al mio compagno piace vedere film dopo cena e quindi anziché leggere devo guardare film. No, posso bellamente continuare a tenere la televisione spenta, posso bellamente ignorare Netflix e leggere. Voglio passare la domenica pomeriggio a studiare e a leggere? Nessuno mi dirà che non va bene. Ma è proprio ritrovare la connessione con le cose che ti piacciono. Io questo anno ho aggiunto lo yoga, ho iniziato a meditare veramente ogni giorno, ho iniziato ad avere delle routine serali ogni giorno che mi concedessero più tranquillità, e una base sicura, e questa base sicura per la prima volta nella mia vita non era qualcun altro e non era qualcos'altro, non era uno stato, una definizione che mi arrivava, un'identità che mi arrivava dalla coppia o dalla convivenza o da un certo tipo di lavoro, no, la mia base sicura ero io, le mie abitudini, quando rivarcavo la porta di casa c'ero io e c'era quello che mi piaceva fare. Avete visto, spesso l'ho condiviso, la domenica pomeriggio avevo la mia piccola routine di andare appunto a lavorare un po', a scrivere in un bar in centro qui a Roma. Poi andavo a lezioni yoga, poi mi facevo l'ora di meditazione che c'era nella scuola di yoga la domenica sera. Per cui ho creato delle abitudini che prima non avrei neanche pensato, di andare a fare tutte queste cose da sola. E invece, lavorando sul fatto che la solitudine non è uno schifo e una tragedia, ma lavorando sul fatto che posso ritrovare da sola la connessione con me e con ciò che mi piace fare senza più scuse, ecco, mi sono potuta andare a riprendere un sacco di cose belle e nutrienti. Non avrei mai pensato di avere tutto questo tempo. E arriviamo infatti al terzo punto. Da un lato, quando uno non è più in coppia ed è single, improvvisamente, frutto un po' dei primi 2 punti, cioè tutti in coppia e grande solitudine, è come se uno non avesse più niente da fare. Allora torna a casa, l'unica cosa che può fare è sedersi sul divano e dire no, povera me, almeno io così me la vivevo, che soprattutto la sera o la domenica, veramente la sensazione era adesso che faccio, non c'è più niente da fare. Se uno non è in coppia, se uno non ha una vita di coppia, con amici di coppia, visto che è un mondo che sembra progettato per due al cinema, due a cena, per cui non è un mondo il nostro per persone single, o almeno non sembra, quindi organizzato per uno, è un mondo fatto per due. E quindi a quel punto uno si sente che siccome non è in due non ha niente da fare. Allora da un lato non è vero, se ritrova la connessione con se stesso e con il piacere può fare le cose che gli piacciono, ma dall'altro che cosa scopri? Non hai niente da fare? Benissimo. Se lo lavori nel limite, ma lavori nella potenzialità, vuol dire che hai tanto tempo. Se ti stai accorgendo che non hai niente da fare, vuol dire che è tutto un tempo vuoto di cui puoi tornare consapevole e che puoi decidere come investire. Quindi se impari a vedere quel tempo, anziché mortificarti e dannarti, impari a vedere quel tempo e a non scappare dalle emozioni che ti dà, e a non scappare dalla paura, dal dolore, dalla tristezza, impari a vivere le emozioni di quel momento, in quel tempo vuoto. Scopri che vuoto non è, scopri che è pieno, scopri che è riempibile, scopri che puoi scrivere di questo tempo, puoi scrivere di come stai, puoi lavorare sulle cose che ti piacciono, puoi avere il tempo ogni sera di farti un bagno caldo, puoi avere ogni tempo ogni sera per scrivere, per leggere, per telefonare a un'amica, per nutrirti delle cose che ti piacciono. Quindi, se penso a questo anno di singletudine da adulta, da grande, sì, ha avuto delle tappe faticosissime, ha avuto dei pensieri limitanti veramente bloccanti, ma trattandosi veramente al meglio, cioè prendendosi cura di sé, come si farebbe di una cara amica che soffre, uno riscopre tutta la potenzialità, che non è vedere il bicchiere mezzo pieno, ma è proprio lavora su quel limite. Perché ti fa così tanta paura restare sola? Perché ti fa così tanta paura quell'essere uno? E come puoi allora, anziché scappare alla ricerca di un due, nutrire quell'uno affinché ti piaccia e sia la tua base sicura? Questo veramente è il mio messaggio per voi oggi. Essere la base sicura di se stessi. Essere comodi a casa propria come mura, ma anche come spazio interno. Comodi nel proprio corpo, comodi con i propri pensieri, comodi nella propria anima. Nutrire se stessi significa anche imparare ad abitare la propria casa. Significa stare in grounding, essere radicati, non dover scappare via dalle proprie emozioni o buttarsi addosso a qualcun altro, a nuova compagnia di amici, a nuovi fidanzati, ma significa darsi tutto il tempo di sentire il cuore rotto, le emozioni rotte, le emozioni fastidiose e poi via via lavorare sulle proprie credenze limitanti di questo periodo, lavorare sulle credenze limitanti che a quel punto si pensa di avere, lavorare sulle emozioni e nutrirsi come nutriremo la nostra migliore amica quando soffre. Con grande gentilezza, con grande delicatezza, senza strattoni, senza punizioni e senza rimproveri, ma proprio con grande, grande delicatezza, gentilezza, condurla per mano a fare delle cose che le piacciono. Ecco, in questo senso, come superare il brutto momento di quando ci si lascia o si viene lasciati o si lasciano gli altri e appunto ci si ritrova single? Lasciando fare corso al suo tempo, nel senso che ci sono sicuramente tutta una fase iniziale di grande dolore, di grande rottura, ma poi proprio smettere di darsi addosso, smettere di criticarsi e smettere di scappare via da se stessi e ritornare invece ad usare quel tempo non per mortificarsi, ma per trattarsi con una delicatezza, una gentilezza, probabilmente, parlo nel mio caso, mai avuta prima con me stessa. Il mio dialogo interno è profondamente cambiato. Certo, anche 10 anni di psicoterapia precedenti hanno aiutato, devo dire, però tutto il lavoro su di me fatto precedentemente era come se in questo anno venisse un po' shakerato. Bene. Finché ho lavorato sulle mie parti potenti, potenzianti, finché ho lavorato sul mio grounding, finché ho lavorato sulla mia stabilità, sul mio darmi radici, ok, non c'è scossone, non c'è vento che tenga. Se si lavora in questa direzione, poi si riesce a nutrire se stessi e a stare bene. Ricordatevi che sei la regina della tua vita e la tua vita non è perché stai con qualcuno, la tua vita è a prescindere da qualcuno. Sei la regina della tua vita in ogni momento, ne sei la responsabile ed è responsabilità tua nutrirti se sei in due, se sei in cinque e se sei in una. Quindi questo è il mio messaggio, veramente abitatevi, tornate a stare connessi con voi, a non avere paura neanche se restate da soli.
Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro. Amati.